Oggi, la prima domenica dopo la solennità del Natale e tradizionalmente la domenica della Santa Famiglia, e al di là della bellezza di questa festa, bisogna dire che è tutto un periodo nel quale la Chiesa ci invita a tornare sulla gioia del Natale. Quindi sono tante occasioni con tanti titoli diversi, anche in questi giorni già feriali, intrasettimanali, ne abbiamo incontrati, con i quali volentieri la Chiesa ci rimette davanti al presepe, alla meraviglia di questo bambino che il Signore ci ha donato. Quindi anche la Domenica della Sacra Famiglia la intenderemo così. Lo dico anche perché le letture spingono in questa direzione. Più che concentrare l'attenzione sulla Sacra Famiglia in sé, la stessa Sacra Famiglia è tutta indirizzata, tutta concentrata intorno alla figura di questo figlio che deve nascere e che è nato. Ecco, allora tutti insieme ancora rendiamo grazie a Dio per questo regalo di questa festa così bella, così dolce del Natale. Chiediamo, come adesso anche la preghiera ci inviterà, al Signore la grazia di poter insieme con i familiari di Gesù entrare sempre di più nella gioia della comunione in questa casa che è l'amore di Dio per noi. Mi è piaciuto molto quello che chiediamo in questa preghiera che abbiamo appena recitato per le nostre famiglie. Dice di poter godere, riuniti insieme nella tua casa, la gioia senza fine. Ecco, io credo che sia proprio quello che cerchiamo tutti. Cerchiamo tante cose, abbiamo tante aspirazioni, desideri e cose che ci sembra che ci manchino, ma in fondo tutto si può raccogliere in questo desiderio di essere tutti insieme in una casa che è un luogo di calore, di amore, che quindi fa sperimentare la gioia. Io credo che questo lo desiderino proprio tutti. Allora, certo, questo è quello che noi speriamo sia il paradiso, però la nostra fede ci invita a considerare che ci sono anche delle anticipazioni di questo. Per esempio, la liturgia è una delle più luminose anticipazioni di questo. Riuniti in una casa, celebriamo l'amore di Dio per noi, cerchiamo di celebrare anche il nostro amore vicendevole, la nostra comunione, e sperimentiamo anche la gioia di questo, il conforto di questo. Il fatto che siate così numerosi anche in un giorno così molto freddo e con la neve che scende, mi fa pensare che non sia solo per il precetto, ma perché vi sembra di percepire che si sta bene in questa oretta passata insieme. Ecco, questa è l'aspirazione e cercheremo oggi di capire, cercherei io oggi di capire dove si può fondare questa gioia dello stare insieme, tutti insieme, in questa casa, in questo luogo, in questo ambito di comunione con Dio e fra noi. La parola che oggi ascoltiamo ci dà qualche indicazione sui fondamenti di questa casa. Tanto abbiamo sentito, avrete sentito, vi sarete accorti, è un ritornello, dice nel Vangelo. Secondo, quando ebbero fatto tutto, secondo i precetti della legge del Signore. Quante volte è ripetuta questa espressione, cioè la conformità di queste persone che vengono nominate alla legge del Signore, Maria, Giuseppe, poi Simeone, Anna, e poi c'è il popolo, tutto un popolo che attende la redenzione di Gerusalemme. E d'altra parte, questa è anche l'esperienza che si può estendere agli altri personaggi che vengono nominati nelle altre due letture, soprattutto Abramo e Sara vengono nominati. E anche per loro bisogna dire questo, anche se non era stata ancora promulgata ufficialmente la legge del Signore e la legge di Mosè, i patriarchi già vivevano anticipatamente secondo i comandamenti. Qual è, proprio se vogliamo tornare a loro, a cominciare da loro, qual è l'aspetto che mi ha più colpito del loro modo di agire, di pensare, di vivere, di Abramo e Sara, e che può darci qualche indicazione appunto, sul fine che ci proponiamo, appunto, anche noi poter godere questa gioia nella nostra casa insieme. E mi sembra che sia questo atteggiamento di fiducia che i patriarchi ci insegnano di avere nel Signore. Dice di Abramo che partì perché il Signore gli aveva detto di partire, di lasciare la sua casa, la sua patria, anche i suoi parenti, e partì per un luogo senza sapere dove andava, perché il fatto di partire e obbedire alle indicazioni che il Signore ci dà o che la vita stessa ci dà è un fatto abbastanza ordinario, la nostra vita è piena di spostamenti, di traslochi, no? Ognuno penso che possa ricordare tanti cambiamenti anche di sede, della propria vita, della propria famiglia, ma questo aspetto di partenza per obbedire a una vocazione, a una particolare chiamata di Dio, in cui è caratteristico della chiamata che non si sa dove andare, e questo è un po' tipico di Abramo e un po' anche degli altri patriarchi, ma soprattutto di Abramo. Partire sì, però almeno mi dica dove devo andare, pretendiamo almeno questo, no? Invece no, gli dice tu va, va, e non gli dice dove, ti indicherò io. Ecco, questo richiede non semplicemente obbedienza, richiede fiducia. Quando ci è esclusa la possibilità di controllare, di programmare, di sapere la sicurezza, ecco, del tragitto, questo richiede un atto di fiducia, e di fiducia unita alla comunione, perché fiducia vuol dire che io mi fido di te, che mi indichi tu il cammino. E quindi sei sempre qui vicino, quindi giorno dopo giorno, ora dopo ora mi indichi, perché se no, se non mi dici dove andare, come faccio? Quindi è un cammino, quello di Abramo, che prevede, che ha come premessa fondamentale un atto, un rapporto di fiducia con Dio, che include anche un rapporto di comunione con Dio. La fiducia che Dio continua a rimanere con lui lungo il viaggio e gli indica il cammino. Ecco, questo è caratteristico dei patriarchi, che sono appunto dei nomadi, dei passeggeri. La lettera agli Ebrei riprende proprio questo aspetto. Avete sentito, ho tratto, è stato così circoscritto una parte del famoso capitolo 11 della lettera sulla fede dei nostri padri, che mette l'accento in particolare su questo, il fatto che si tratta di pellegrini e passeggeri sulla terra. Ci ho pensato molto, ieri ho fatto un viaggio lungo, sono stato a Napoli con un gruppo dei nostri amici adulti scout a vedere le bellezze di Napoli, monumenti antichi. Siamo passati anche come massimo monumento vicino alla chiesa dove si sono sposati Rossella e Mario, quindi lì abbiamo faccio un devoto inchino, un ricordo, e mi sono sentito molto passeggero, perché continuamente cambiavamo dal treno alla metro, ai bus, alle varie ferrovie che si incrociano per le strade del Golfo di Napoli, e passeggeri, la vita dei passeggeri non è sempre facile, soprattutto se fa freddo, se devi aspettare, se ci sono dei ritardi, se sono giorni di festa. E questo tratto della lettera agli ebrei mette in evidenza questo aspetto della vita dei nostri padri, quindi della loro fede. Il fatto che la fede include questa condizione di passeggeri e che quindi hanno tante anche speranze di concretizzazione di quello che si desidera. E queste cose tante volte bisogna semplicemente salutarle da lontano, dice ancora la lettera. Non si può pretendere di avere subito tutto quello che il Signore ci fa desiderare e sperare. Allora aggiungerei questo secondo aspetto, questo secondo fondamento della vita di questa famiglia. Il primo, vi dicevo, un atto di fiducia, una condizione, un rapporto continuo di fiducia, di comunione con la presenza del Signore nella nostra vita. Il secondo è quello di un atteggiamento di non possesso sulle cose, ma di orientamento al futuro, orientamento alla speranza. Questi abitavano nella terra, che era pur la terra promessa, però da stranieri. Questi avevano ricevuto una patria, ma col loro comportamento mostravano di tendere a una patria che non era quella verso la quale erano indirizzati. Ecco, la condizione di tutti noi dovrebbe essere questa, un rapporto col Signore di comunione, di fiducia e anche tutto proteso in avanti. Questo credo che sia anche uno dei motivi che, ancora uso sempre il condizionale, dovrebbe portarci a un rapporto più corretto con i beni della terra, con i soldi, con la salute, con le cose, con le case, con i mezzi che abbiamo, perché siamo passeggeri e la verità del bene che noi desideriamo per la nostra vita è sempre oltre la nostra possibilità di godimento attuale. Siamo proprio dei pellegrini. E adesso vengo al Vangelo. Nel Vangelo che cosa si potrebbe aggiungere a queste note fondamentali del nostro rapporto con il Signore e quindi anche tutte le nostre relazioni, vi dicevo, le cose, le persone? Si deve aggiungere la presenza di questo bambino, perché nel Vangelo, oltre il riferimento di tutti con la legge del Signore, c'è il riferimento di tutte queste persone, Maria, Giuseppe, Simeone e Anna, con il bambino, e il popolo con il bambino. Questo bambino diventa l'oggetto, il motivo di tutti gli spostamenti. Adesso vanno a Gerusalemme per il bambino, erano già andati prima a Betlemme, sempre per questo bambino, e adesso a Gerusalemme compiono questo rito che è necessario, il 40° giorno, offrono questo sacrificio, questa offerta delle colombe, della coppia di colombi, di giovani tortore, che era l'offerta, come sappiamo, ancora dei poveri, quindi si rimane sempre nell'ambito delle cose che ci stiamo dicendo da diversi giorni. Ma è il bambino al centro, e questo bambino loro presentano, questo bambino Simeone prende fra le braccia, di questo bambino tratta Simeone con una preghiera a Dio comprendendo che tutta la sua vita acquista adesso un senso ultimo, di ulteriore condizione appunto di passeggero, proprio alla luce di questo bambino, e poi ancora parla del bambino ai genitori, dicendo che questo bambino per loro e per tutto il popolo diventa motivo di morte e risurrezione, segno di contraddizione. Vediamo ecco quindi come questa persona appena nata diventa il fatto più importante in base al quale rapportarsi in tutte le questioni della nostra vita fino al punto di parlare con Dio, di ragionare con Dio sulla propria morte. E infine di questo bambino parla anche questa donna, Anna, che ha avuto una vicenda familiare oltretutto piuttosto particolare, no? Perché solo 7 anni di matrimonio, il dato prevalente della sua vita è la vedovanza. Una vedovanza vissuta in modo appassionatamente nuziale, perché un rapporto con il Signore, in particolare con il suo tempio, ancora siamo dentro il tema della casa, di grande amore, di assoluta dedizione. E anche lei, però, arrivata a 84 anni di una vita così, quando viene presentato questo bambino, incomincia a celebrare questo bambino, perché questo è propriamente il verbo che si usa nel Vangelo a questo proposito, davanti a tutti coloro che lì aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Ecco, allora, la fiducia in Dio, l'animo del passeggero, l'incontro con questo bambino che diventa ormai il motivo fondamentale di interpretazione della propria vita e di comunicazione con le altre persone. Ecco, questi mi sembra che siano gli elementi che oggi descrivono queste, possiamo dire, particolari, singolari, strane famiglie. Ecco, non sono famiglie che appartengono a un cliché che magari ci immagineremmo più adatto per descrivere la Sacra Famiglia e anche per proporla come modello alle nostre famiglie di oggi, ma forse invece sono proprio il modo sublime che ha la parola di Dio di interpretare e reinterpretare continuamente la nostra vita di oggi, le nostre case di oggi, con tutti i loro problemi, ma anche con tutte le loro bellezze, e proponendo appunto questo come principio di una vita di fiducia, di comunione con il Signore fra noi, una vita che, secondo questa preghiera, e a me sembra che questa preghiera dica proprio il vero, ci propone come realizzabile fin da oggi una riunione in casa, con l'esperienza della gioia, la gioia che può venire solo dal volersi bene in questa casa, ma questo volersi bene appunto è determinato da tutti questi altri elementi che mi sembra oggi la parola di Dio ci suggerisca.